Va ora in onda Diplomazia e dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi. Buonasera, buonasera a tutti da Stefano Baldi. Siamo alla 56esima puntata di Diplomazia e dintorni. Sapete che ogni volta che aggiungo uno sono molto lieto, contento di questo numero, perché significa che abbiamo occasione per parlare di un altro tema, sperando di arricchire tutta la nostra offerta e soddisfare le curiosità di chi ci ascolta per quanto riguarda l'attività dei diplomatici e della diplomazia. E anche stasera vi assicuro che scoprirete nuovi mondi insieme ai miei due ospiti graditissimi, con cui parleremo di un tema che, così presentato in generale, può sembrare così forse già praticato da altre puntate che abbiamo fatto. In realtà vedrete che la declinazione è particolare, perché parleremo di cosa scrivono i diplomatici. Questo è un po' un mistero, oppure molti pensano di saperlo, magari poi io vi ho parlato spesso di libri scritti ai diplomatici, ma non parleremo di questo. Adesso prima vi introduco i due ospiti stasera e poi da lì arriviamo a un po' spiegare che cos'è. I due ospiti sono Anna Pappalardo. Ciao Anna.
Ciao Stefano, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Luis.
E Emanuele Di Lorenzo.
Ciao Stefano, grazie dell'invito.
Allora, questi due ospiti, oltre ad essere due colleghi diplomatici naturalmente, hanno in questo momento qualcosa in comune, e cioè lavorano nello stesso importante posto, nella stessa importante sezione, la sezione è un po' riduttiva, nella stessa importante struttura all'interno del Ministero, che si chiama Segreteria Generale. Allora, Anna, cosa fa in pochissime parole la Segreteria Generale? Dopo la approfondiremo naturalmente.
Ma guarda, la Segreteria Generale si chiama Unità di Coordinamento, che è l'ufficio dove siamo noi, e per dirla veramente con un concetto, il cuore della macchina del Ministero degli Esteri.
È vero, perché nella Segreteria Generale, diciamo, una delle parti in cui voi state e che è fondamentale, questa è l'unità di coordinamento. Ma Emanuele, coordinamento di che cosa?
Beh, di tutte le attività dell'amministrazione, inteso come le direzioni generali del Ministero e tutta la rete diplomatico-consolare, quindi parecchi uffici.
Beh, detto così uno si domanda se tutti gli altri che cosa fanno, se voi dovete coordinare dei singoli pezzettini.
Diciamo che noi facciamo l'arbitro, se proprio la vogliamo mettere in termini calcistici.
Beh, si sa che sugli arbitri, gli arbitri non sono sempre i più popolari, adesso poi esamineremo questo. Quindi in questo senso, diciamo, il trait d'union con il tema di oggi, appunto, cosa scrivono, è un po' rappresentato dai documenti che circolano, ma passa tutto anche in termini di documentazione, di produzione, dalla Segreteria Generale?
Sì, passa tutto da noi. Noi siamo il filtro tra il lavoro degli uffici, delle direzioni generali, delle ambasciate e il vertice politico.
Beh, insomma, mi sembra un'impresa abbastanza impegnativa. Ma quanti siete in segreteria? Nell'unità di coordinamento adesso, perché altrimenti la segreteria è ben più ampia, ma l'unità di coordinamento quanti siete come funzionari?
Guarda, siamo, se non ricordo male, 7 funzionari diplomatici e poi una serie anche di altri collaboratori, e la cosa bella è che siamo tutti insieme in un unico stanzone, tant'è che nel gergo diplomatico l'unità di coordinamento si chiama proprio stanzone.
Ebbene, vi devo confessare che per e tirar fuori questa sera e portare qui Anna e Emanuele dallo stanzone non è stato facilissimo, perché chiaramente c'è un'attività, poi vedremo com'è anche distribuita nell'arco della giornata e che cosa esattamente è, ma che va avanti a ciclo continuo. Quindi speriamo che non crolli niente in quest'oretta che passerete con noi. Per ora è proibito consultare naturalmente i telefoni cellulari qui dentro, e voi quindi dovrete solo concentrarvi a raccontare quello che vorremmo far conoscere sul tema di oggi. Il tema l'abbiamo detto, l'altro elemento che vi devo dare naturalmente è dirvi qual è il fil rouge musicale di oggi. Il fil rouge musicale di oggi sono gli uccelli, quelli che volano, quindi guardare gli uccelli, guarderemo gli uccelli come attraverso la musica jazz, naturalmente, questo l'avrete capito, è inevitabile, e faremo un po' di quello che si chiama bird watching, però attraverso il jazz. Quindi vedremo come vari grandi artisti del jazz hanno un po' dipinto musicalmente alcuni uccelli, e ne scopriremo sicuramente delle belle. Prima di farvi ascoltare il primo pezzo musicale, però, naturalmente vi voglio ricordare, è fondamentale, che tutte le puntate precedenti di Diplomazia e Dintorni, e sono ben 55, quindi se le volete ascoltare tutte, insomma, mettete da parte, come vedere i serie all'americani, mettete da parte molto tempo, perché altrimenti non ce la farete, sono disponibili su un sito, su un blog dedicato, che è diplomaziedintorni.wordpress.com, o sono anche disponibili naturalmente sul sito di Radio Luis alla sezione podcast. E ora siamo pronti per il primo pezzo musicale. Il primo uccello che conosceremo è quello dipinto da Dave Grusin, grandissimo artista, pianista, compositore, arrangiatore della GRP, e il pezzo si intitola Condor. Dave Grusin. Thank you. questo Condor di Dave Grusin meritava tutto di essere ascoltato fino in fondo, senz'altro. Beh, Dave Grusin non è certamente un giovinetto, ma è un grande musicista che ha dato moltissimo al jazz, in particolare alla fusion, con questa grandissima casa discografica che si chiama GRP. Infatti questo pezzo era tratto da una collezione GRP. Bene, torniamo con i nostri ospiti. Anna Pappalardo, Emanuele Di Lorenzo, entrambi nell'unità di coordinamento della Segreteria Generale. E prima di un po' spiegare cosa fa la Segreteria Generale e poi arrivare a parlare di come si scrive, forse è interessante sapere come si arriva alla Segreteria Generale. E voi cosa avete fatto nel passato che giustifica il fatto che siate un po' nel cuore del Ministero degli Affari Esteri, sempre che ci sia una spiegazione di questo tipo. Anna.
È una bella domanda che merita una buona risposta, spero di darla. Sono 3 anni che sono in Segreteria Generale e ci sono arrivata, credo, veramente per caso, nel senso che appena rientrata dall'estero, le mie 2 sedi sono state prima Berlino e poi Gerusalemme, avevo iniziato i primi 2 mesi al Ministero alla Direzione della Cooperazione e lo Sviluppo. E finché un giorno l'allora capo dell'unità di coordinamento mi chiamò e mi chiese se me la sentivo di venire in Segreteria Generale, non senza avvertirmi che sarebbe stato un incarico molto impegnativo e quindi di pensarci bene prima di dirmi sì.
Minacce serie.
Ci ho pensato veramente poco, ne ho parlato con il mio direttore generale di allora e abbiamo entrambi convenuto che era una grandissima opportunità per imparare tante cose che altrimenti non avrei imparato, e quindi ho detto sì.
Emanuele, tu hai fatto un percorso simile, cosa hai fatto prima di arrivare?
Io sono stato anch'io in 2 sedi all'estero prima di arrivare in Segreteria Generale. Una era a New York, alle Nazioni Unite, una sede che abbiamo condiviso con Stefano, purtroppo
un po' di nostalgia.
Sì, un po' di nostalgia per New York è legittima e meritata. E poi sono stato all'ambasciata di Mosca, dove mi sono occupato di rapporti economici e culturali. E prima di partire per l'estero ho avuto un incarico gli ultimi 2 anni al ministero al gabinetto del ministro, e quindi avevo avuto un'infarinatura di quello che poi ho ritrovato qui 10 anni dopo.
Beh, potremmo dire un'infarinatura di primo piano, perché sì. Quello che non abbiamo detto è che sia la Segreteria Generale che il gabinetto del ministro si trovano al primo piano della Farnesina, quindi quando ci si riferisce al primo piano ci si riferisce sempre a questo piano che ospita così delle parti importanti, non perché le altre siano di meno, ma sicuramente delle parti in cui confluiscono tante cose. Una cosa che vorrei sottolineare è che questa esperienza così di coordinamento è un'esperienza che viene ritenuta di particolare valore, no? O interesse al Ministero. Ma io direi che questo è dovuto soprattutto al fatto che si ha la possibilità di avere una veduta a 360 gradi. Qual è il prezzo da pagare per avere? Perché come dico io sempre, there is no free lunch, quindi c'è sempre qualche, no? Se tu dovessi indicare, Anna, un prezzo che hai dovuto pagare per tutto questo, per questo piacere di far svolgere questo tipo di attività, qual è?
Beh, facevo riferimento prima al discorso dell'impegnativo, sono degli orari pazzeschi, se posso usare questo termine, è un po' come i lavori del muratore, sai quando entri, non sai quando esci. Quindi ti viene richiesta veramente una grossa disponibilità sul piano personale, che può a volte significare anche sacrifici in termini di minore vita sociale, minore tempo da dedicare alla famiglia, su questo Tillo che è anche una figlia, magari potrà dire di più. E anche poi sul piano interno, il fatto che essendo la nostra vita quotidiana, il coordinamento, quindi noi viviamo del contatto con i colleghi sia a Roma che all'estero, li dobbiamo scocciare continuamente, quindi forse anche questo è un prezzo da pagare, che sei al centro, nell'occhio del ciclone in continuazione.
Certo. Emanuele, tua figlia ti disconosce o ancora riesci a vederla?
Beh, mia figlia c'ha 1 anno e mezzo, quindi direi
si può fare.
Diciamo che mi accoglie con gioia, non certo la sera perché rientro quando dorme già da un pezzo, ma il fine settimana mi dà qualche segnale di riconoscimento.
Senti, qual è la contropartita più importante per te di avere questa, di fare questa esperienza appunto coordinando gli altri?
Ma io direi che quello che, a cui accennavi tu prima, cioè il fatto di poter vedere tutto, quasi tutto, ti consente, per chi fa un mestiere come il nostro, che non è o lo è soltanto in parte un mestiere specialistico, stare al centro delle cose ti dà un quadro generale. Quella è sicuramente la contropartita positiva. Quella meno positiva l'abbiamo appena citata, ed è un sacrificio in termini personali.
Allora, proprio oggi un anziano ma esperto diplomatico indiano, in una discussione che avevamo, ha definito il diplomatico di oggi più che mai come un esperto generalista o un generalista esperto. Comunque, forse proprio quello che succede alla segreteria generale forse incarna bene questo. Che ne pensi, Manuel?
Ma direi di sì, nel senso che va vista la parola generalista in senso positivo.
Ah, certo.
Noi diamo degli impulsi, lo facciamo ovviamente in maniera tutto sommato carina, direi che siamo ben voluti da molti colleghi, però è indubbio che diamo degli impulsi e riceviamo un ritorno, che sono spesso in forma cartacea, che è poi il tema della nostra puntata. Generalista va visto così, cioè tu riesci, grazie al ritorno che ti viene dai colleghi che si occupano più specificamente di alcune questioni, a porle in una certa maniera al vertice politico amministrativo del ministero. Senza l'aiuto degli altri potremmo fare ben poco.
Beh, altrimenti che coordinamento sarebbe? L'autocoordinamento non funziona. Bene, siamo pronti per un altro pezzo musicale. Un altro pezzo di birdwatching ideale del jazz, e in questo caso il pezzo che sentiamo è un pezzo famosissimo che si intitola Blackbird, ma in una interpretazione molto sofisticata e che rende benissimo tutte le sfumature di questo pezzo famoso, fatta da Brad Mehldau con il suo trio Blackbird. grande Bled Meldau con il suo piano forte, col suo trio. Questo è uno dei dischi, dei vari dischi che ha fatto in trio, infatti si intitola The Art of the Trio, e veramente ha evidenziato al massimo le potenzialità di questa composizione musicale. E questo era Blackbird dei Beatles, naturalmente rifatta in maniera meravigliosa. Bene, lasciamo adesso da parte la musica e invece torniamo al nostro tema. Forse lo possiamo un po' anche affrontare adesso che sappiamo un po' meglio cosa fa l'unità di coordinamento. Tante carte passano alla segreteria generale dell'unità di coordinamento. Sono tutte della stessa importanza, sono tutte dello stesso stile. Perché girano tutte queste carte al ministero? Anna, a te prima.
Vorrei, per risponderti, ricollegarmi a quello che diceva anche Tillo prima, che anticipava Tillo. Ricordiamoci che la segreteria generale è l'anello di congiunzione tra il vertice politico, il gabinetto e la casa, e di conseguenza anche sia con la rete all'estero, ma anche con le altre amministrazioni italiane. Quindi da questo anche la centralità e l'importanza di questo luogo. Le carte sono tantissime, sono di vario genere, sono di varia importanza, e poi Tillo sicuramente potrà dire un po' di più anche sul fronte cosiddetto documentazione per gli incontri politici del ministro. Sull'altro fronte ci sono tutte le carte che devono comunque essere veicolate al gabinetto del ministro e che possono riguardare gli argomenti più vari, possono essere dei reporting su eventi internazionali o riunioni internazionali, possono essere delle iniziative che vengono presentate al vertice politico del ministero, e vengono gestite attraverso adesso un sistema, crediamo, molto avanzato, digitale, che chiamiamo AdHoc per i non addetti ai lavori, che è diventato un pochettino lo strumento più importante attraverso il quale le carte vengono gestite al ministero.
Allora, prima una precisazione, questo è già un grande quadro, ma che apre tante altre scatole da esaminare. Allora, Emanuele, che sta qui, come voi capite bene, viene chiamato, almeno visto che voi parlate sempre, Tillo, perché altrimenti gli ascoltatori possono pensare: ma quanta gente c'è? No, Emanuele, che anche Tillo, lavorando sempre insieme, chiaramente poi si chiama così. Avendo detto questo, per rassicurare che non è che cambiamo poi gli ospiti qui nel nostro programma, io proprio da Emanuele vorrei sapere questo, e riagganciandomi a quello che ha appena detto Anna, cioè c'è sicuramente stata una grandissima e continua ad esserci dinamica, un grandissimo cambiamento con il progressivo e sempre in crescita uso delle nuove tecnologie, non c'è dubbio. Ora, questo noi lo stiamo vivendo e continueremo a viverlo, ma per chi deve gestire quantità così grandi di situazioni così diverse di documentazione, di scritti, quali sono i vantaggi e gli svantaggi che tu vedi nel questo utilizzo, non voglio dire esagerato, ma sicuramente ormai indispensabile? Quanto ha cambiato, per esempio, lo stile dello scrivere anche all'interno della diplomazia? Rimane sempre lo stesso o lo ha influenzato, secondo te?
Ma direi che senz'altro lo ha influenzato. Siamo nell'era dei tweet, dei 160 caratteri, eccetera, e si tende ad andare sempre di più verso un prodotto finale che sia sintetico e che al tempo stesso abbia dentro tutte le informazioni necessarie al ministro, al presidente del Consiglio, al presidente della Repubblica, perché produciamo carte